19 e 20 minuti, gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova edizione di Latinoamericando. Se dico Latinoamericando, dico informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. In questa trasmissione, che lo diciamo sempre, si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. E oggi siamo al 11 aprile 2024. Partiamo da una notizia che è arrivata il 5 aprile, perché venerdì scorso verso sera ci siamo trovati con qualcosa che in pochi si aspettavano. Cioè, andiamo a Quito, la capitale dell'Ecuador, e sentiamo questa voce.
Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador.
La voce che sentite è quella di Roberto Canseco, funzionario dell'Ambasciata del Messico a Quito.
Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
Una follia, non è possibile.
Entiendo que sí. Estoy muy preocupado.
Sono molto preoccupato.
Pueden matarlo. No hay ningún fundamento.
Possono uccidere.
No,
non c'è nessun fondamento per fare questo.
Fuera de toda norma.
È contro qualsiasi normativa. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'assalto che la polizia equatoriana ha fatto presso l'ambasciata messicana in Ecuador. Un fatto dal punto di vista legale, diplomatico, gravissimo direi, e il pretesto, la motivazione è fermare, come effettivamente hanno fatto, Jorge Glass, che si trovava all'interno dell'ambasciata messicana. Jorge Glass era il vicepresidente di Rafael Correa, quindi di una parte politica molto diversa al governo attuale del Ecuador. Fra l'altro, la novità, questo prigioniero che lo hanno sotto custodia dell'Ecuador ha iniziato uno sciopero della fame. Altra notizia recente è che il governo del Messico ha presentato una denuncia contro l'Ecuador dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia per l'assalto all'ambasciata. Quindi vedete che è una situazione molto tesa fra entrambi i paesi e, come non poteva essere altrimenti, ci sono tanti che si sono solidarizzati con il Messico, perché uno può dire sono più d'accordo con quello che fa il governo di AMLO, sono meno d'accordo, però in ogni caso stiamo parlando di un attacco a un'ambasciata, una cosa che è impensabile. Il governo dell'Ecuador è riuscito a fare una aberrazione, una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra. E quindi provate a indovinare cosa farà il latinoamericano. Esattamente, si collegherà sia con l'Ecuador che con il Messico, collegamenti in diretta, come spesso fa questa trasmissione. Va in onda in diretta ogni giovedì dalle 19:10, poi il lunedì in replica dalle ore 16:25. Adesso sono le 19:24 minuti. Vi ricordo che questa radio vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico e, attenzione con questo metodo, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Molti di voi stanno iniziando a pensare quantomeno a chi destinare il 5 per 1000. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per avere più informazioni basta che andate sul sito www.radiocooperativa.org, il sito ufficiale di questa emittente, potete trovare tutte le informazioni necessarie. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail alla quale gli ascoltatori di questa trasmissione si possono comunicare con il sottoscritto. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Café Tacuba. Sentiamo un CD che ha una ventina di anni, 2003 per essere preciso, che si chiama Quattro Caminos. Adesso sentiamo Camino e Vereda. E quando torniamo faremo il primo collegamento internazionale, sempre se vi mantenete sulle frequenze di Radio Cooperativa. A fra poco! sono le 19 e 20 minuti, quasi 30. Il principale argomento che ci occupa è la crisi diplomatica. Si è aperta da venerdì scorso, verso sera, quando la polizia equatoriana è entrata all'ambasciata messicana presso Quito. Non potevano mancare le forti ripercussioni del Messico, ma non soltanto, però sarebbe interessante capire come mai il governo di Ecuador è arrivato a una decisione così eclatante e importante, scandalosa direi. Per sapere di più è che in questo momento siamo collegati con Otavalo in Ecuador e dall'altra parte della linea ci risponde Dachilema. Dachilema, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Salve, un cordiale saluto dall'Ecuador, grazie mille per l'invito, un saluto a tutti e tutte.
Grazie a te, Dachi, per accettare il nostro invito. Dachilema è dell'Università di Otavalo, è dottorando in studi specialistici in diritti umani. Io, nella mia ingenuità, essendo un profano della politica equatoriana, mi sono chiesto come mai ha avuto una decisione così azzardata, non privi di rischi, come quella di entrare all'ambasciata di un paese straniero come il Messico. Possiamo dare una risposta a questa domanda?
Sì, in realtà noi abbiamo una situazione molto complessa che si complica ancora di più di fronte ai nuovi scenari che si stanno aprendo proprio in questi giorni. Quello che possiamo dire è che il presidente dell'Ecuador, Noboa, sta perseguendo una politica di zero tolleranza frente a un problema molto importante di questi anni, in realtà, sono le organizzazioni criminali dedicate al narcotraffico. L'Ecuador negli ultimi anni ha visto aumentare questo problema. Recentemente abbiamo parlato precisamente delle crisi carcerarie, dei conflitti che occupano già le strade dell'Ecuador. Recentemente una serie di omicidi molto molto tragici contro civili, precisamente in questo conflitto tra lo Stato e le organizzazioni criminali. Questo si va definendo un panorama molto complesso che vede tra l'altro, no, diversi paesi possiamo dire attacchi continui riguardo a queste relazioni con le organizzazioni criminali. In questo senso il presidente Noboa ha dichiarato una guerra interna. Stiamo in questo momento nell'Ecuador in una guerra interna contro le organizzazioni criminali, e oltre a questo un prossimo referendum, un referendum che prevede alcune tematiche tra le quali la confisca di armamenti alle organizzazioni criminali, il tema di cooperazione per la estradizione, si parla di la consulta ambientale, alcuni temi che in realtà per molti osservatori sono soprattutto una ricerca di consenso politico di fronte a un panorama di reelezione che si apre precisamente a breve. Per cui la consulta popolare per il presidente sta rappresentando proprio un strumento molto forte per cercare questo consenso. E ci sta riuscendo, perché buona parte della popolazione vede con occhi buoni questa lotta contro il narcotraffico, sebbene i risultati in realtà sono molto questionabili. Si parla di all'incirca 10.000 arresti, no, da quando è iniziata questa guerra contro l'organizzazione. Voi avrete visto, avrete potuto osservare, no, alcune immagini molto forti dall'invasione di queste organizzazioni, di canali di televisione, per esempio, di attentati a scuole. Questo era lo scenario. La risposta è stata precisamente la detenzione di qualunque persona basicamente si trovasse in certi contesti di criminalità. Però di queste 10.000 persone solamente 400 persone sono state processate, e di queste ancora un numero più residuo precisamente hanno avuto una sentenza. Per cui la critica al governo è se tutto questo effettivamente non sia una piattaforma politica per la rielezione. L'ultimo evento...
Vai. Più...
Sì?
Continua.
L'ultimo evento... Questo evento che si contestualizza in questo scenario politico in realtà ha già altri elementi. Pensiamo che si sono aperti alcuni processi come il caso Metastasi, il caso Odebrecht. Sono diversi processi riguardo la corruzione, la funzione giudiziale, magistratura, molti attori politici locali, e in questo processo possiamo vedere dentro l'ex vicepresidente, il vicepresidente Jorge Glass, e anche la figura di l'ex presidente Rafael Correa. Rafael Correa, che come molti sappiamo sta in questo momento in Belgica, però nel caso di Jorge Glass lui è rimasto in Ecuador, è stato detenuto dalla funzione giudiziaria. In questo senso il problema già si viene portando avanti da tempo. Le ultime affermazioni del presidente messicano López Obrador hanno intervenuto precisamente su questo aspetto, nel senso che il presidente López Obrador ha questionato alcuni aspetti del processo di elezione che ha portato a Noboa al potere, e con il tema di non cooperazione in ambito diplomatico le asprezze tra Ecuador e Messico sono aumentate, al punto tale che prima dell'invasione nell'ambasciata ecuatoriana già era stata dichiarata come persona non grata l'ambasciatrice di Messico in Ecuador, precisamente di fronte a questa affermazione del presidente López Obrador, che per l'Ecuador era un'intromissione in assunti interni, in questioni politiche, per cui questa prima decisione. Già anteriormente, queste tensioni si potevano vedere perché l'Ecuador ricercava l'ex vicepresidente Jorge Glass, non c'erano risposte chiare da parte della diplomazia messicana, per cui era già uno scenario abbastanza negativo. Però qui sorge la domanda: perché il presidente Noboa va contro principi fondamentali del diritto internazionale? E in questo senso quello che noi osserviamo è che politicamente per Noboa c'era già uno scenario questionabile nel momento in cui alcuni esponenti di organizzazioni criminali già erano scappati dalla legge, insomma. E questo a questo panorama aggiungere una possibile fuga dell'ex vicepresidente Jorge Glass sarebbe stato completamente negativo per il suo scenario politico. Che comunque sia, lascia aperti ancora domande, perché è così tan importante questa consulta popolare, questo scenario politico, questa rielezione per l'Ecuador, a tal punto da portarlo a uno scenario di disprezzo da parte della comunità internazionale. Ed io uso questa parola disprezzo perché quello che si è visto ieri e l'altro ieri davanti alla Organizzazione degli Stati Americani, la OEA, che è l'organizzazione regionale che precisamente porta avanti questi temi riguardo relazioni tra stati. Sì. In queste sessioni nessuno degli stati della OEA ha visto con buoni occhi all'Ecuador, per cui si vede un panorama di esclusione che porta tanti aspetti negativi per la popolazione equatoriana. Ricordiamo che Messico è uno dei paesi attraverso i quali i migranti che vanno in direzione degli Stati Uniti trovano, diciamo nella maggior parte dei casi trovano rifugio, e le tensioni che attualmente abbiamo effettivamente vanno a minare, vanno a fare debil, diciamo a fare a meno prestazioni di servizi consolari e di ambasciata in Messico, per cui i migranti equatoriani si vedono diciamo in un quadro negativo.
Siete all'ascolto del Latinoamericano per Radio Cooperativa, siamo in collegamento in diretta con Otavalo in Ecuador, dall'altra parte della linea ci risponde il professor Daki Lema. Daki, possiamo conoscere un po' di più, per favore, chi era Jorge Glass, quanti provati sono i presunti reati, è una cosa inventata, montata dall'attuale governo, è una cosa fondata, ecco, chi è Jorge Glass?
Ok, Jorge Glass è uno degli esponenti politici più importanti del partito Revolución Ciudadana, allora in quel tempo Alianza País, liderato dall'ex presidente Rafael Correa. Jorge Glass ha ricoperto ruoli abbastanza importanti come ministro delle infrastrutture e questa vicepresidenza. Teniamo conto che Jorge Glass è stato vicepresidente anche nel periodo iniziale di Lenin Moreno, dove abbiamo visto già un processo di frammentazione di questa corrente politica. Questi ruoli importanti che ha ricoperto lo hanno portato precisamente a liderare alcuni progetti di sviluppo molto importanti, tra quelle che possiamo menzionare la costruzione di idroelettriche, per esempio, però questi progetti andavano della mano con Odebrecht, che è un'impresa precisamente che è stata denunciata in diversi paesi per corruzione. E in questo senso Jorge Glass ha avuto già diverse sentenze che gli attribuiscono responsabilità al riguardo, però è interessante vedere come alcuni temi riguardanti questo caso di Odebrecht, ad esempio in Brasile, sono stati già smontati. Ed è questa la critica che fanno molti esponenti di Alianza País, del partito di Rafael Correa, perché loro parlano di lawfare, cioè l'uso della giustizia con fini politici. Nel caso di Jorge Glass e Rafael Correa, così come nel caso del presidente Lula, loro sarebbero, secondo questa corrente, vittime di questo lawfare. Allora, noi abbiamo già diciamo una specie di contesto giuridico abbastanza complesso, e dentro di questo presenza, diciamo la posizione del governo messicano è stata quella di dare e concedere asilo diplomatico, questa figura dell'asilo politico, no? Nell'ambasciata del Messico. È importante ricordare a chi ci ascolta che la figura dell'asilo politico è una figura che caratterizza le dinamiche di politica internazionale a livello regionale, cioè a livelli di stati della OEA, perché in altri contesti, diciamo in altre regioni, non si prevede questa figura, o nel caso si parla di rifugio, che è un altro concetto del diritto internazionale, che hanno differenze. Però questo asilo politico, se lo vediamo nella storia, è stato fondamentale per i processi di transizione verso democrazie, le democrazie deboli che abbiamo a livello regionale, Ed è stato uno strumento condiviso da parte di tutti gli stati della regione. Per cui la irruzione per questioni che sono da un lato politiche, però strettamente vincolate alla giurisdizione statale, che vanno a ledere certi principi di diritto internazionale, è stato visto come negativo da parte di tutti gli attori dentro di questo contesto, e soprattutto fa vedere questa persecuzione politica, come la definiscono alcuni esponenti della rivoluzione politica, della rivoluzione cittadina di Rafael Correa, come giustificata, nel senso che questa irruzione si sarebbe potuto evitare con altri meccanismi, precisamente del diritto internazionale, e questo non è stato fatto.
Sì, certamente. Allora, ci puoi raccontare da Chilema la reazione da parte degli ecuadoriani, nel senso che hanno capito quello che ha fatto il proprio governo, hanno pensato che è una follia? Non ti chiedo per un sondaggio, però magari qualche idea che ti sei fatto in quanto alla reazione degli ecuadoriani?
Possiamo sintetizzare due posizioni molto diverse. La prima posizione è quella di persone che vedono negativamente questa irruzione. Pensiamo che l'Ecuador, come dicevamo, è un paese dove esiste un alto numero di migranti. Per cui la tematica del diritto internazionale è fondamentale, in quanto ci troviamo in diverse parti del mondo, tra cui Messico. Pensiamo che dopo pandemia fino all'attualità si calcola che almeno 40.000 persone si trovano in territorio messicano, per cui è un alto numero di persone, e ovviamente le famiglie che si trovano qua, le persone che stanno connesse a questo tema migratorio, lo vediamo con molta negatività. Dall'altro lato c'è una parte della popolazione che vede ed è spaventata, questo è molto chiaro, è spaventata delle onde di violenza portate avanti dalla criminalità, per cui le azioni intraprese dal presidente Noboa sono giustificabili riguardante questa vulnerazione, questa violazione del diritto internazionale. Tuttavia, posso dire che queste posizioni molto spesso non vedono il problema nel lungo periodo, in quanto noi, almeno chi vediamo il tema del diritto internazionale, capiamo che il peso dell'Ecuador a livello internazionale, per cui la negoziazione in eventi internazionali, l'adozione di trattati internazionali in materia di commercio, ricercare connessioni e opportunità con altri paesi, con una reazione di questo tipo contro il diritto internazionale, fa sì che il corpo diplomatico ecuatoriano abbia a disposizione meno strumenti. Per cui questa considerazione non viene fatta da questa seconda posizione, e ci preoccupa molto il fatto che l'Ecuador, il governo di Noboa, cioè affermi nuovamente questa posizione e chiuda qualunque possibilità di scusa o di riparazione della situazione.
Molto chiaro. Io ringrazio tanto da Chilema, Università di Otavalo, dottorando in studi specialistici in diritti umani. Brevemente, in un minuto, se mi puoi rispondere, Daki, situazione delle carceri, cosa che ha provocato tante polemiche, avevo visto ripercussione internazionale sulle violenze sulle carceri, è più calma la situazione su questo aspetto?
No, vediamo una forte assenza dei mezzi di comunicazione. Quello che gira, diciamo, nei mezzi è l'informazione di che stiamo seguendo un modello Bukele, però la cittadinanza, coloro che viviamo quotidianamente, vediamo continue onde di violenze, anche in Otavalo, che diciamo è una zona molto pacifica, non abbiamo visto nella nostra storia tutti questi scenari. Attualmente in città piccole come la mia stiamo vedendo questo problema.
Probabilmente è un sintomo della situazione. Grazie mille da qui, alla prossima.
Alla prossima, saluti a tutti quanti.
Un saluto, era Daki Lema che ci parlava in diretta dall'Ecuador di una situazione molto tesa dal punto di vista politico e anche diplomatico. Diplomatico con il Messico. E con il Messico saremo collegate fra pochissimo. Per partire un po' meno la reazione messicana e anche parliamo un po' della campagna elettorale, visto che le presidenziali saranno fra meno di 2 mesi, più precisamente il 2 giugno. A fra poco. Gentili ascoltatori, ripetiamo con questa edizione di Latinoamericando e adesso è arrivato il momento di capire cosa succede dall'altra parte di questo conflitto diplomatico fra l'Ecuador e il Messico. E quindi siamo collegati in diretta con il Distretto Federale del Messico, dove si trova Clara Ferri. Clara Ferri, buonasera e bentornata al Latinoamericando.
Ciao, grazie per avermi contattato.
Clara Ferri è libraia, nonché traduttrice, spesso ci soccorre per sapere le questioni che riguardano la politica messicana. Io vorrei chiederti sulla reazione da parte del governo di Andrés Manuel López Obrador, come ha reagito, come possiamo analizzare questa situazione dal lato messicano, per piacere.
Io direi che l'atteggiamento di questo governo è in linea con la politica di questo sessennio, ma che si rifà anche a una politica, una tradizione politica basata sulla dottrina Estrada. Che riconosce l'autodeterminazione dei popoli e quindi il diritto al non intervento, no? Che è una tradizione del Messico insieme alla tradizione dell'accoglienza di prigionieri politici. Il Messico ha una lunghissima tradizione in questo senso. In Messico si sono rifugiati personaggi come José Martí, Víctor Raúl Haya de la Torre, León Trotsky, Luis Buñuel, Luis Felipe durante la dittatura di Franco, Fidel Castro, lo Shah di Iran, la famiglia Allende, Rigoberta Menchú, Manuel Zelaya, il presidente dell'Honduras deposto, no? Con un colpo di Stato nel 2009, lo stesso Evo Morales quando è stato destituito è stato ospitato, cioè è stato accolto come in Messico, la famiglia di Pedro Castillo, peruviana per esempio, quindi diciamo in questo senso il Messico ha fatto fede alla propria tradizione di accoglienza. Ricordiamoci che il Messico, appunto, che López Obrador ha concesso la cittadinanza onoraria a Julian Assange, no? Ha detto che se voleva poteva venire rifugiato in Messico, no? Chiaramente non lo lasceranno mai. No? Non uscirà mai dalle grinfie appunto della giustizia inglese e americana, però il Messico si è sempre proposto in questo senso.
Sì, e l'ospitalità, chiamala così, di Jorge Glass presso l'ambasciata messicana è per una tradizione di aprire la porta ai rifugiati, o secondo te c'è qualcosa in più che abbia spinto a prendere una decisione di questo tipo ad AMLO?
Beh, è sicuramente un'affinità più politica, no? AMLO comunque ha detto che ha considerato che AMLO, insomma, il governo in sé, tutto il governo ha considerato che il caso di Jorge Glass non fosse un caso di giustizia, cioè fosse un caso di giustizia un po' sommaria, e quindi che era in pericolo la sua incolumità, e quindi ha deciso di accettarlo, no, come rifugiato, un po' come succede in queste occasioni, no, in queste situazioni. Ecco, la cosa assolutamente insolita e intollerabile è l'invasione, no, del territorio, appunto, del territorio messicano, no? La violazione del diritto internazionale. Ecco, questa è una cosa che non si dovrebbe tollerare in nessun caso, no? In nessun paese. Questo fatto crea un antecedente che potrebbe essere pericoloso, no? È come dire: attenzione, non potete fare questo, non potete andare a rifugiarvi nelle ambasciate di nessun paese, perché abbiamo tutto il diritto di entrare e invadere e violare la sovranità, no? Perché sappiamo che queste sedi sono sedi, non fanno parte,
sì, è un territorio
extraterritoriale.
Esattamente. I messicani come hanno preso questa decisione? Nel senso che è parte dell'agenda politica, dei giornali in Messico, o è una notizia che non è stata in primo piano?
Assolutamente di primo piano. È stata una notizia che ha attirato tutti i riflettori. Ovviamente ci sono anche pareri discordanti, però la violazione dell'ambasciata, del principi fondamentali del diritto internazionale è oggetto di discussione su tutti i giornali, sia di destra che di sinistra, insomma, ecco, quindi nessuno lo mette in discussione. Poi vabbè, uno può essere o no a favore di questa scelta di accogliere, no? Io ricordo quando, per esempio, è venuto Evo Morales, c'era la destra con i capelli dritti in testa, no? Guai, stanno accogliendo un dittatore, eccetera, eccetera. Però comunque, facendo fede alla propria tradizione, non hanno potuto esagerare, no, nelle critiche, perché comunque fa parte della tradizione messicana, quella dell'accoglienza.
Siete all'ascolto di Latinoamericando, siamo in collegamento in diretta con il Distretto Federale del Messico. Clara Ferri sta rispondendo alle nostre domande. Clara, in effetti si sono messi d'accordo, me lo confermi questo, in questa condanna, sia l'opposizione che il governo, perché questo va ricordato che succede in un contesto di campagna elettorale. Il prossimo 2 giugno, se non vado errato, saranno l'elezione messicana in questo importantissimo paese, la seconda economia della regione. Claudia Sheinbaum dalla parte della maggioranza, possiamo chiamarlo così, e Xochitl Galvez da parte dell'opposizione. Su questo mi confermi che non c'è differenza, giusto, in quella, per quanto riguarda la condanna, corretto?
Ma sulla violazione della sovranità dell'ambasciata no, c'è coincidenza. Poi è chiaro che appunto sulla scelta di dare asilo politico a Jorge Glass, all'ex vicepresidente dell'Ecuador, e lì ci sono ovviamente pareri discordanti, però è un fatto gravissimo, insomma, qualsiasi,
in ogni caso, sì,
giurista internazionale, esperto di diritto internazionale lo conferma, è un fatto veramente grave, spiacevole, che quindi giustifica anche questa rottura di rapporti diplomatici. Il Messico non tende a rompere i rapporti diplomatici con gli altri paesi, cioè soprattutto AMLO ha questa posizione, diciamo, più neutrale, sempre molto vicino alla neutralità. E quindi, per esempio, l'abbiamo visto in questi mesi di attacco da parte di Israele in Palestina. AMLO non ha voluto, ha condannato ovviamente la morte dei civili, però non ha voluto prendere una posizione così dura come l'hanno presa altri paesi, no? La Colombia, la Bolivia, eccetera, che hanno realmente rotto i rapporti diplomatici, no? Con Israele. Ecco, AMLO in genere non è su queste
Sì, molto
posizioni, però in
moderato.
questo caso
Prego?
la violazione è grave.
Sì, questo è difficile da contestare. Calaferri, siamo a circa 50 giorni di queste importanti elezioni. Diciamo Sheinbaum da una parte, Galvez dall'altra, sono i principali candidati. Poi c'è un altro candidato, Jorge Álvaro Máynez, del partito Movimiento Ciudadano, che ha poche probabilità, quindi le possibilità che ci sarà una donna come futura presidente del Messico sono molto alte. Ecco, di cosa si sta dibattendo nella campagna elettorale in questo momento? Quali sono i temi di dibattito?
Guarda, sostanzialmente, anche se è un po' difficile venirne, diciamo, a capo un po', perché le campagne elettorali si basano su offese, accuse reciproche, insomma, si parla poco dei programmi, ma si parla più che altro, si dà spazio a questi attacchi che fanno rating, no? Che aumentano il rating e aumentano le possibilità di guadagnare qualche voto. Però sostanzialmente sono in ballo due progetti diversi. Uno è la continuazione del progetto attuale di AMLO, di López Obrador, diciamo, che si avvicina di più a un modello di socialdemocrazia, chiamiamolo così, un po' per semplificare, e l'altro invece è un ritorno al passato, un ritorno alle politiche neoliberiste che implementate in Messico da Salinas, insomma, quindi dagli anni 90 fino al 2018, quando ha vinto AMLO. Quindi sostanzialmente si gioca questo. C'è in ballo questa scelta tra la continuazione del progetto attuale di López Obrador e comunque, diciamo, della sinistra, no? Centro-sinistra, chiamiamolo così, e l'altro è il ritorno al neoliberismo.
Che in Messico non esiste la possibilità di rielezione, anche
No.
perché un governo dura 6 anni, che non sono pochi se lo confrontiamo con altri paesi. Ecco, però esiste la possibilità che AMLO continui ad avere un'influenza nel caso in cui Sheinbaum vinca l'elezione o andrà a casa a dare da mangiare alle colombe?
Questa è la grande domanda, però credo che sostanzialmente siano abbastanza vicini, sia Claudia Sheinbaum che López Obrador, a livello così di scelte. Lei sostiene che continuerà lo stesso progetto, anche perché guadagna un po' di voti con la popolarità di AMLO, no? Cioè, dando continuità al progetto di AMLO, secondo me, si garantisce l'appoggio dello zoccolo duro di López Obrador, che non è poco, cioè è un presidente molto popolare, quindi, però in linea di massima credo che siano sulla stessa lunghezza d'onda su certe cose, su altre magari un po' meno, però in linea di massima credo che il progetto sia abbastanza simile.
Ti chiedo per la questione migranti, sia quelli che arrivano, ma anche quelli che vanno via perché hanno come destino finale gli Stati Uniti. È un motivo di campagna delle elezioni negli Stati Uniti. Sicuramente il Messico ha una voce in capitolo al riguardo. Ecco, qual è la posizione di entrambi i candidati per quanto riguarda gli migranti e anche il rapporto con gli Stati Uniti?
Ma io ho sentito nel dibattito, il primo dibattito in TV che c'è stato tra i tre candidati, ho sentito che Claudia Sheinbaum ripeteva un mantra che, insomma, che ha sempre usato AMLO, cioè che per combattere appunto il problema della migrazione verso gli Stati Uniti bisogna combatterne le cause, e quindi bisogna cercare di migliorare le condizioni di vita di questi migranti nei loro paesi, in modo che non siano così attratti dal sogno americano e dal bisogno dalla necessità di emigrare. Ecco, AMLO è stato uno dei pochi ad averlo detto proprio chiaramente in faccia anche agli Stati Uniti, a Biden in questo caso, ma che appunto che il primo passo per evitare i grossi flussi migratori è quello di togliere l'embargo, per esempio, al Venezuela, no? Che è una delle cose, delle ragioni che obbliga la popolazione venezuelana a migrare, cioè li hanno ridotti alla fame, lo sappiamo, è lo stesso modello che hanno usato in Nicaragua durante il sandinismo, insomma, che usano con Cuba da sempre, no? Dalla rivoluzione cubana in avanti, e quindi, insomma, finché è inutile prenderci in giro, cioè finché continuate, sì, con questa politica. Poi,
molto chiaro, ma nel caso di Galvez che posizione ha per quanto riguarda i migranti, sia in arrivo che anche in uscita, no?
Ma guarda, sinceramente non sono riuscita a capirlo, perché appunto, ripeto, lei nel dibattito si è dedicata più che altro ad attaccare Claudia Sheinbaum per cercare di guadagnare un po' di popolarità. Infatti non rispondeva spesso alle domande, insomma non è molto chiaro, no? Io ho notato molte proposte, no? Le poche proposte che ha detto, molte erano, diciamo, simili a quelle proposte da Vicente Fox, eccetera, no? Risolviamo il problema dell'educazione, della scarsa educazione, no? Il modello di formazione scolastica, eccetera, come comprando delle tablet e mandandole anche in provincia. Dice, va bene, ma ci sono dei posti dove non c'è neanche l'elettricità, cosa serve la tablet, no? Ecco, per dire, sono ancora le stesse proposte di sempre, rafforzare il settore privato, puntare tutto su quello, ha cercato un po' di correggere un po' l'accusa, no, verso il governo di AMLO, no, per i programmi sociali non verranno cancellati, dice. Però in passato l'ha detto, no, la prima cosa che faremo è cancellare, sospendere, i progetti sociali sono solo temporali, non saranno fissi, perché dobbiamo smettere con questo assistenzialismo da parte dello Stato. Invece una dei cavalli di battaglia, dei cavalli vincenti del governo di AMLO sicuramente è stato l'incremento di questi sussidi ai settori più bisognosi della popolazione, le madri, cioè le
sì, in difficoltà. Benissimo.
Più in difficoltà.
Chiara Ferri, traduttrice, libraia, grazie. Posso chiederti a quanti anni che abita in Messico?
31,
quasi nulla. Sì. Sembra che sia arrivata ieri, giusto?
Sì, quasi nulla.
Sicuramente se mi parli con tanta competenza sulla politica messicana vuol dire che non sei arrivato da pochissimo, precisamente, anche perché da tanti anni che ci conosciamo e che facciamo il collegamento e che ci informi di quello che sta succedendo in questo grandissimo paese latinoamericano. Grazie, alla prossima, Clara.
Sempre un piacere. Grazie.
Il piacere è nostro, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di sentire Pedro Guerra.
Toda una vida me estaría contigo.
Dovevo sentirlo perché già sono le 20:12, perché ci ascolta in diretta l'11 aprile 2024. In quel caso, fra poco sentirete musica e internotte, dalle 21.30 fino alla mezzanotte. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, vuol dire che fra poco sentirete Gabriele con Economia e Società.
Non me cansaría de decirte siempre.
Concludiamo con la puntata 922 di Latinoamericano, dedicata a questo difficile rapporto diplomatico fra il Messico e l'Ecuador dopo l'ingresso delle forze dell'ordine ecuatoriane all'ambasciata messicana. Per questo abbiamo sentito le due campane, i due lati di questa vicenda. E ci avevamo fatto il collegamento in diretta sia con l'Ecuador che con il Messico per chiarire le idee di portare informazione difficile da trovare da altri mezzi di informazione. Ed è per questo che vi chiediamo un contributo al conto corrente postale 120 82 301, al RID bancario, al pago elettronico, al contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa. Quindi si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Scrivetemi a latinoamericando@gmail.com per fare proposte, critiche, quello che volete a latinoamericando@gmail.com. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.